Vogliamo leggere la parola del Signore come Dio l'ha rivolta verso la chiesa di Pergamo, come abbiamo in Apocalisse, il capitolo 3, dove il Signore dice capitolo 2, il versetto 12, all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia, tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra di voi, là dove Satana abita. Amen. L'altra settimana ho portato una parola che riguardava ciò che dobbiamo essere, anche in vista dei nuovi locali che prenderemo fra poco. Amen. Ieri era un momento di gloria, ma dobbiamo pensare che questa è solo la minima parte di quello che Dio vuole per noi ogni domenica. La Chiesa del Signore è un organismo vivente. E perché vivente? Qual è il segno principale della vita? È la crescita, le cellule che continuano a moltiplicarsi. E il muoversi ed essere maratonetti, come abbiamo sentito anche prima, il correre, darsi da fare per il progresso del Vangelo. E questo richiede, gloria a Dio, spazi sempre, sempre nuovi. Voglio ringraziare il Signore per la sorella Nunzia là in fondo che non sta tanto bene. Prima abbiamo pregato anche per lei e vogliamo vedere veramente la vita del Signore crescere sempre di più in lei. Benvenuta in mezzo a noi, bentornata, che l'abbiamo visto anche a Codroipo la settimana scorsa. La settimana scorsa ho detto leggiamo queste lettere scritte alle sette chiese e pensavo di fare tutti i sette, poi sono riuscito a farne solo due. Oggi faccio gli altri, ma riuscirò penso a farne una sola, quella di Pergamo, individuando ciò che Dio vuole da noi. Ogni chiesa viene elogiata per certe cose. Non mi sento in questo periodo di dare addosso alla chiesa dicendo oh, ho questo contro di te, c'è anche questo qua, ma intanto voglio benedirvi pensando a ciò che Dio vuole che siamo. Abbiamo detto che ognuno di noi quando intraprende un viaggio ha bene in mente qual è la destinazione finale. Dove dobbiamo arrivare noi? Vogliamo prendere come destinazione che il Signore ha stabilito per noi anche questa frase del versetto 13. Io so dove tu abiti, cioè là dove il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me. Neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. Dio vuole che siamo una chiesa, specialmente quando entreremo nei locali nuovi, che abbia anche queste caratteristiche. Credo che Paolo dice, vi auguro tutto quello che sono io, all'infuori delle mie catene. Non è detto che ci deve essere uno messo a morte per la sua fede. Al di fuori di questo, credo che la nostra preghiera è che possiamo essere come la chiesa di Pergamo. Io so dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Ricordiamoci che la parola trono non è una sedia speciale posto o di qui o di là. come anche il trono di Dio non è né lì, né là, né qua dietro o da qualche parte. Il trono parla di potenza. Quando si parla dello scettro di Dio, si parla della sua autorità. E così non è che Satana ha un trono da qualche parte, ma esercita una forma di autorità. E queste persone della chiesa di Pergamo vivevano dove regnava Satana. Oggi abbiamo sentito delle testimonianze che ci hanno ricordato che il trono di Satana consiste nello spaccio, nel consumo, nella dipendenza alla droga. Significa una dipendenza dall'alcol, significa una dipendenza da uno spirito litigioso, significa che non vengono stabilite le giuste priorità nella nostra vita. Tutte queste cose rispecchiano, sono un riflesso del trono di Satana. Noi vediamo in ogni parte del mondo persone che propongono cose grandi, però manca la possibilità di adempiere le cose buone che si propongono, e purtroppo le vediamo anche a livello politico, a livello morale, dove c'è il potere. Purtroppo la natura umana, ispirata da Satana, si esprime nei modi peggiori. E se Giovanni ha riportato queste parole indirizzandosi alla chiesa di Pergamo, credo che anche noi possiamo dire che noi viviamo dove c'è il trono di Satana. Satana, che qualcuno una volta se l'ha preso con Satana, ma è un po' fuori luogo, perché lui non fa altro che il suo mestiere. Dove Dio, per esempio, non può mentire, Satana per natura non può dire la verità. È fatto così. Dove, quando Dio opera, benedice, Satana, anche quando vuole benedire, maledice, e ciò che Satana tocca marcisce, diventa una rovina. E poiché Satana è un essere spirituale, non esistono mezzi materiali per vincerlo. Non esistono mezzi morali per vincerlo. Esiste un mezzo per sconfiggere Satana, che è un essere spirituale. Dobbiamo per forza andare sul piano spirituale. E qui troviamo che Dio è spirito. L'unico che può sconfiggere Satana è colui che è il Signore al di sopra di ogni autorità, ogni campo, ogni sfera spirituale, che è il Signore Gesù. Ed è per questo che ci rivolgiamo a Lui. Ed è per questo che non vediamo una preghiera per togliere Satana di mezzo, ma questo elogio, perché vivono in mezzo a questo territorio controllato da Satana, ma vivono nella vittoria. Come dobbiamo vincere noi? Innanzitutto avendo Gesù come nostro primo alleato. Le testimonianze ricchissime stamattina hanno parlato di non altro che l'autorità di Gesù, la signoria assoluta di Gesù. E noi vogliamo affidarci a Gesù in ogni cosa. Il non credente viene salvato per fede. Il credente vive per fede, esercitando la fede lo stesso modo che l'ha esercitato per essere salvato. Io che sono bravo, ha detto qualcuno, brava, anzi ha detto, oh, poi ha capito che aveva bisogno di Gesù. Noi che siamo bravi, maturi, spirituali, oh, ce la facciamo, non ce la facciamo. Noi dobbiamo vivere per fede. Chi impara a fare il bravo cristiano è perduto per tanti versi. Perché anche noi dobbiamo vivere per fede. La vita che vivo ora la vivo per fede nel Figlio di Dio. E non c'è altro modo se cerchiamo di vivere noi da bravi evangelici, bravi pentecostali, bravi, cosa posso dire? Falliremo. Ma se umilmente ci pieghiamo davanti al Signore Gesù, vivremo nella vittoria. Vorrei dire che Satana opera, non è per niente onnipotente, e per i fratelli di San Bonifacio, giusto una parola che il Signore ci ha vivificato un po' di tempo fa, perché vediamo sempre Dio e Satana che lottano, un braccio di ferro fra Dio e Satana. Mi è sbagliato, perché Dio è lassù e Satana è lassù, dicendo posso fare questo, posso fare quest'altro. Noi li vediamo qualche volta alla pari, ma non lo sono per niente. Dio è lassù e Satana ha già un piede nell'inferno, il suo destino finale è definitivo. Per questo dobbiamo affidarci al Signore Gesù. Ma Satana opera, è furbo, ha imparato il mestiere per bene, per mezzo della tentazione. La tentazione non è peccato, se no Gesù avrebbe peccato. Gesù è stato tentato, ma senza peccare. Qui sta anche la furbizia del credente. Non so se furbizia è la parola giusta. Tanti di noi lottiamo contro il peccato. C'è anche qui un braccio di ferro. Signore, aiutami, c'è questo peccato. Però se usiamo un po' di intelligenza spirituale, affrontiamo non il peccato, ma la tentazione. Se cediamo alla tentazione, allora dovremo lottare contro il peccato. Ma se già fin dall'inizio resistiamo al diavolo, resistiamo alle sue tentazioni, alle sue lusinghe, le sue offerte speciali, l'offerta del mese. Se resistiamo al diavolo in questa prima fase, avremo una vita vittoriosa. Stamattina ero seduto là vicino al fratello Petro e ho notato che ha un tasto speciale, stile musicale, premi quello, non so cosa viene fuori, rock and roll, boogie, woogie, hip, bebop, eccetera. Oh, e ho pensato, seduto là, oh, che tasto devo prendere io per lo stile, non musicale, lo stile della mia vita? Io premo il tasto che si chiama Gesù. Perché anche qui, se non abbiamo lo stile di vita giusta, ci troveremo come quella persona che dice, pastore, sono caduto, sono debole, non ce la faccio contro il peccato. Ogni volta che vado in discoteca vedo che Satana mi sconfigge. Tappi nell'orecchio, qual è la soluzione? Qual è la risposta spirituale a questo problema? Non c'è risposta spirituale. Non andare in discoteca. Hai problemi con qualcosa nella tua vita? Gesù parla in modo radicale. Non dice di tagliarsi la mano, ma dice certamente di togliere quella cosa dalla tua vita. Ai fratelli di San Bonifacio c'era una sorella che non veniva mai al culto perché ogni sabato aveva dei brutti incubi, la notte di sabato. E poi si è scoperto che stava su fino a tardi a guardare i film dell'orrore col marito, con il figlio. Lo stile di vita, avere una vita nascosta in Cristo è fondamentale per vincere Satana. E Satana è quel famoso leone in gabbia. Mio figlio una volta vantava tanto di suo papà, poi gli è passato, di mio papà non ha paura neanche dei leoni, perché mi ha visto allo zoo. Io non avevo paura né delle tigri, né leoni, né niente. Lui tanto, tanto papà, papà, paura. Io non avevo, perché era in gabbia. Libera il leone, io scappo per essere il più veloce di tutti. Se noi lasciamo Satana nella gabbia, abbiamo vinto. Dico una cosa brutta, se diamo spazio, se apriamo la porta a Satana, vince lui, è una brutta cosa. E avremo una lotta grande dove rischieremo di cadere, ma in malo modo. Se diamo spazio a Satana. Ed è per questo che questa chiesa ha vinto. Non hanno aperto la porta a questo leone. Non hanno aperto la porta a questo, il capo dei demoni, il malvagio per eccellenza. Non hanno dato nessuno spazio, hanno premuto il tasto, stile di vita, Gesù, la sua persona. Voglio seguire Gesù. Voi vivete lì dove c'è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele. Scusatemi un po' di questa parola, mi è scappato ieri sera, se mi ripeto, ma sono cose sane, dunque non vi chiedo scusa. La fedeltà è l'unica cosa che Dio vuole da noi. Dio non dirà mai quanto frutto hai portato. Quanti anime hai convertito, quante chiese hai fondato, quanti chilometri hai fatto, quanti opuscoli hai distribuito. Ci dirà, sei stato fedele. E qui, parlando della fedeltà, dobbiamo dire, non ci sono compiti grandi e compiti piccoli. Per quanto riguarda la fedeltà, anzi, chi è fedele nelle cose piccole, di poco conto, poco evidente, a questa persona verrà affidato qualcosa di grande, di maggiore. Ma rimane il principio che non importa se si tratta di una cosa grande o una cosa piccola, Dio vuole la nostra fedeltà. Vuole una cosa che è stata detta anche stamattina. Dio, ti amo. La fedeltà è vivere una vita che rispecchia l'amore che hai per Dio. Se rimane una parola, questa non è fedeltà. Io ti amo, deve essere uno stile di vita. E noi siamo fedeli perché amiamo Dio. Non tradiamo il nostro Dio, perché lo amiamo. Vedete come non sono gravosi i comandamenti di Dio. Dio dice ancora oggi, mi ami? Se noi amiamo Dio in modo sincero, in modo coerente, tutto il resto andrà a posto. Non dovrai chiederti se sei un bravo credente, se sei ancora nella fede. Se tu vivi l'amore che hai per Dio, sarai fedele e sarai una persona che Dio approva. Ed è qui che la lotta con Satana diventa importante, perché qualcuno ha detto che il campo di battaglia dove Dio e Satana si incontrano è il cuore umano. Il mondo, magari Satana vuole mezzo ettaro di terra in più, magari vuole un po' di oro in più, a Dio non interessa, non devi preoccuparsi, Dio, delle cose materiali. Ma qual è l'oggetto di tutta l'opera di Dio? Sei tu. Qual è la volontà di Dio? È che tu sii benedetto. Qual è lo scopo anche della nostra stessa esistenza qui sulla terra? È in vista di ciò che sarà eterno. cioè quello stato definitivo delle cose, dove Dio desidera essere circondato da migliaia e migliaia, milioni e milioni, e poiché la Bibbia lo dice, miriadi di miriadi di persone, sta operando per noi. Loro, agli occhi di Dio, Dio non si lascia abbagliare da loro. Satana sì. Dio vive per stare con noi e perché stiamo noi con Lui. Per questo il cuore dell'uomo deve rimanere puro. Per questo nel cuore dell'uomo bisogna resistere a Satana e avvicinarsi a Dio. Abbiamo meditato anche in questi giorni come nella Bibbia non viene mai menzionato la parola cervello. Non rientra nei sacrifici. Dio ti offre il cervello di questo. No, non esiste. Parla sempre del cuore. Perché qui possiamo fare mille ragionamenti e avere anche ragioni secondo i nostri modi di ragionare, ma il cuore, com'è il cuore? Noi dobbiamo scegliere Dio, non come religioni, non come vie. Una sorella ha detto anche adesso che cercava la verità. Dove la verità? È qui che Satana fa festa e vince tante volte. Sapete che Satana vuole che diventiamo buddisti? Evangelizzo portando la gente al buddismo, anche all'induismo. Ma sono religioni, il diavolo non vuole le religioni. Invece sì che il diavolo vuole le religioni. Il diavolo è felice se adoriamo qualsiasi cosa e tutto, eccezion fatta dell'unico vero Dio. Se diventiamo buddisti, i buddisti alla fine dicono che Dio non c'è. E certamente non si preoccupano tanto di Satana. Questo va bene per Satana. Perché chi aderisce a quella verità, che poi non è assolutamente una verità, una grande menzogna, non dà gloria a Dio. E Satana è contento. Possiamo avere un oggetto di culto più europeo. La macchina, la casa, i soldi. Satana è contento e cerca di benedirci. Anche se poi, ripeto, quello che tocca si guasta. Provate a vincere 1 miliardo alla lotteria. Pensate che sarete più ricchi dopo aver vinto con gratta vinci. Giuseppe, me lo devi dire. Assolutamente. Quando veniamo a San Bonifacio, dà la sua testimonianza. Quello che dà Satana, anche se ci fa vincere, gratta vinci, marcisce, andiamo in rovina. Io benedico il Signore perché ho poco, però non mi manca niente. Ho Dio, e dunque vale quel versetto, quella promessa, quel messaggio che il Signore mi ha mandato, l'Eterno è il mio pastore, nulla mi manca. E Satana promette, Dio dà tutto ciò che è buono. E quello che dà, pensate alla fedeltà di Dio, 40 anni, fatemi vedere le vostre scarpe, chi porta le stesse scarpe da 40 anni? C'è qualcuno? Nel deserto le scarpe sono durate 40 anni. Le vostre scarpe? Abbiamo avuto una testimonianza di una sorella e suo marito pastore. La sorella diceva che aveva parenti stregoni, animisti, e riuscivano a materializzare loro i soldi. Però notava che tutto quello che comprava un vestito, un paio di scarpe, 2 o 3 giorni, poi i vestiti stessi, non opera diretta del mago, ma vestiti comprati con i soldi provenienti dal diavolo, 2 o 3 giorni marcivano, le scarpe. Ma cosa succede con queste scarpe? Si disfava. non valeva niente. Così le promesse di Satana. Dio solo è fedele e noi dobbiamo essere fedeli a Lui. Come ci prepariamo a vincere le tentazioni? Un fratello, c'è un fratello qui, è giovane, posso permettermi certe cose. Dammi un versetto e quel versetto sarà un segno per me. E anche io ti do un segno, proprio una cosa importante per te. Questo fratello stamattina mi ha dato un... Dove lo trovo? Un pezzettino di carta. Dove è scritto Matteo 5, versetto 11, e questo sia il segno per il fratello che me l'ha dato. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Parole impossibili da attuare. Oh, mi fanno del male. Oh, io devo stare fermo. Ma non devo stare fermo. Il prossimo versetto, che poi è scritto 11 e 12, Matteo 5, 11 e 12, rallegratevi e giubilati perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Alleluia! Se il diavolo ci fa ammazzare, gloria a Dio, veniamo annoverati fra i profeti, fra i santi di una volta. Veniamo identificati con il Signore Gesù. Oh, così quasi dico, fratello Renato, vieni qua, dammi uno schiaffo. Oh, no, quando ci disprezzano, quando ci accusano, quando ci malignano, quando ci calunniano, il Padre gioisce per una cosa, che noi diventiamo come Gesù, che ha subito tutte queste cose senza essere vinto dal male. Diventiamo come Gesù. Seguiamo Gesù. La destinazione nostra finale è l'essere con Gesù e come Gesù. Se siamo figli di Dio, il Padre non fa le cose a metà. Come è Gesù, così saremo anche noi. Avremo un corpo glorificato, conosceremo come siamo conosciuti. Staremo assieme a Dio. In tutto saremo simili a Gesù al di fuori della sua deità. La sua deità sarà l'oggetto del nostro culto, mentre ci prostriamo davanti all'uomo Gesù che abbiamo potuto riconoscere come Dio stesso. Vogliamo, fratelli, vivere pure in questa terra dove abbonda la bestemmia, l'immoralità, la ricerca della felicità facile. Vogliamo vivere qui, essendo fedeli a Dio. Altro il Signore non chiede a noi. Quale titolo grande? Il mio fedele testimone, questo uomo che è stato ucciso per la sua fede. Rinnega Gesù e vivrai. Continua a confessare Gesù e morirai. Oh, un elogio da parte di Dio, mio fedele testimone. C'è premio più grande? Volete oro, volete argento, volete corone? Io scelgo questa parola di approvazione del Padre, mio fedele testimone. La mia preghiera è che ciascuno di noi conosca questo. Noi, grazie a Dio, siamo la Chiesa del Signore. Ed è per questo che passo molto brevemente alla prossima chiesa qui, dove c'è una caratteristica che è un'esortazione, che deve essere un elemento fondamentale della nostra persona, come individui, anche della nostra Chiesa. Nel versetto 19, la seconda parte, dice: so che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Sei bravo, ma se ti vedo l'anno prossimo, uno che prende 9 in pagella, in terza superiore, una bella cosa, non esiste per tante persone. Però se l'anno prossimo prendi di nuovo 9, ma sempre in terza, perché hai scelto di rimanere lì, e anche l'anno dopo prendi 10, ma sempre in terza. Se un bambino non cresce, è grave. Fratelli, vogliamo accogliere questa frase come esortazione. E qui abbiamo una constatazione. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Fratelli, quanto detto prima, è riferito anche alla fedeltà. Anche qui, siamo fedeli, Dio ci ha esposti a certe cose, ma siamo pronti perché la nostra fede venga purificata ulteriormente, affinata come si affina l'oro. Fratelli, vogliamo avere questo cuore. Signore, Signore, fammi crescere. Io voglio essere come te. Amen.